gli incontri di Rete 1.
Buongiorno, benvenuti e ben ritrovati nel nostro spazio di incontri da Michela Daghini. Primo incontro dell'anno che oggi ci porta in una bella masseria per incontrare il nostro ospite che da oltre 30 anni vediamo camminare con il saio francescano accanto alle persone più fragili del Ticino, con passo leggero e ascolto profondo tra mense sociali, comunità e luoghi di accoglienza. Crea e sostiene spazi dove chi è in difficoltà trova un pasto caldo, orientamento, aiuto e un primo ascolto che spesso fa la differenza. Per Fra Martino Dotta, prima di ogni sostegno concreto, viene l'incontro. Rimettere al centro chi si sente smarrito o non sa più a chi rivolgersi, comprendere cosa sta attraversando, ricostruire fiducia là dove sembra smarrita. Cappuccino, nato a Sorengo nel 1966, Fra Martino ha unito vita religiosa e impegno sociale. Nel corso degli anni ha contribuito alla creazione di numerosi servizi di prossimità, dalla mensa dei poveri dei Cappuccini al dormitorio pubblico di Lugano, dal centro invernale per senza tetto a Lumino a casa Martini a Locarno, ed è anche l'anima del centro Bethlehem, gestito dalla Fondazione Francesco qui alla Masseria della Solidarietà di Cornaredo a Lugano, dove si offre un'accoglienza di base aperta a tutti e uno spazio che ospita attività culturali, sociali, amministrative a beneficio della popolazione. Un luogo antico rinato per riscoprire la bellezza dell'incontro che nutre la vita. Buongiorno Fra Martino Dotta e grazie per averci aperto le porte di questo luogo speciale.
Grazie per l'intervista.
La masseria ha una storia antica, peraltro il primo documento risale al 1350 e pare che già nell'antichità si parlasse di questo luogo per un'energia speciale.
Beh, il primo documento effettivamente è del 1350 ed è un contratto d'affitto, quindi vuol dire che l'attività agricola era preesistente. Non ci sono indicazioni su come sia cresciuta la masseria, però è chiaro che si trovava in un luogo significativo per il borgo di Lugano. In realtà era periferia del borgo di Lugano. E questa masseria comprendeva altre tre masserie, quindi un'estensione di terreno importante che nel 1913 la città di Lugano ha acquistato dal capitolo della cattedrale di Lugano, quindi era fino ad allora un beneficio ecclesiastico che poi è passato in mani pubbliche. La città prevedeva ovviamente lo sviluppo del quartiere di Cornaredo, sui prati dove in precedenza pascolavano le mucche. Negli anni 50 è stato costruito il primo stadio della città di Lugano, quindi una grande proprietà che appunto aveva una vocazione agricola. E devo dire che personalmente mi ha sempre affascinato questo luogo perché mi ricorda le mie origini contadine. Io sono figlio di contadini, sono nato 60 anni fa a Montagnola. Mio nonno e anche mio padre erano contadini, quindi quando vedevo questo stabile disabitato, anche diroccato, in pessime condizioni, comunque sentivo vibrare sempre delle emozioni in me, finché poi siamo riusciti ad ottenere dalla città di Lugano un diritto di superficie con l'impegno di ristrutturare la masseria, di creare anche degli spazi specifici per il centro sociale Bethlehem e anche degli spazi pubblici, quindi la locanda con alloggio, eccetera.
Come descriverebbe la masseria della solidarietà chi non c'è stato?
Beh, la descrivo prima di tutto come la realizzazione di un mio sogno personale, che era appunto quello di avere uno spazio dedicato all'accoglienza sociale. Il centro sociale Bethlehem è nato nel 2010, e nei primi 3 anni è stato ospite di una chiesa evangelica a Viganello. Per altri 10 anni è stato ospite della casetta gialla della Ressiga, quindi del Hockey Club Lugano. Piccola parentesi, la mia famiglia è originaria di Airolo, quindi lascio immaginare a chi tifo, anche se non sono molto sportivo. Però appunto eravamo alla ricerca, anche come Fondazione Francesco, di uno spazio che fosse un po' casa nostra, soprattutto casa per le persone che accogliamo. E quindi vuole essere un luogo in cui le persone semplicemente si incontrano, senza tante formalità, persone che frequentano però ambiti distinti, quindi il centro sociale Bethlehem da un lato, che è aperto a chiunque indistintamente, con un occhio di riguardo alle persone in difficoltà, in disagio sociale, eccetera. Però poi c'è anche la parte pubblica, quindi la locanda, con le stanze, un piccolo albergo, sono 9 stanze doppie.
Chiunque può alloggiare, sono a pagamento, una locanda aperta a tutti.
Esatto, la locanda sì, è, diciamo se vogliamo, è la parte commerciale della masseria, che abbiamo affidato a una società che gestisce appunto il ristorante, la cucina del ristorante, che nel medesimo tempo prepara anche i pasti per la nostra mensa, e la locanda gestisce pure la sala gioia, che è una sala multiuso per riunioni, incontri, e il locale del torchio, che ospita un vecchio torchio dell'uva, il più grande a pianta piemontese, quindi orizzontale, sopravvissuto nel nostro cantone. E quindi beh, c'è un abbinamento, diciamo, per me interessante e idealmente anche stimolante di socialità e di pubblico, diciamo, se vogliamo pagante, perché ovviamente la locanda per i pasti si paga, così come l'utilizzo degli altri spazi. Diciamo che in un qualche modo la masseria per me rappresenta una piccola cittadella sociale dove le persone appunto possono semplicemente incontrarsi, condividere gli spazi, conoscersi senza particolari giudizi e quindi beh, c'è alla base un discorso di inclusione sociale che per me personalmente, per la Fondazione Francesco, è fondamentale.
Ci si viene per vari motivi, c'è chi alloggia la locanda, chi viene al ristorante e chi è qui per accoglienza e per aiuto, per un sostegno sociale, quindi è la vera comunità che si ritrova.
Esatto, e quindi in questo senso anche un sogno realizzato.
Ci sono anche i calciatori?
Sì, il Lugano Calcio, quindi la prima squadra e lo staff tecnico della prima squadra utilizza la locanda durante la settimana per la colazione e per il pranzo. E questo spiega il fatto che la locanda non è aperta al pubblico durante la settimana e la mattina e sul mezzogiorno. Il Lugano Calcio sta aspettando la realizzazione del nuovo stadio e anche degli spazi poi della nuova mensa, insomma, che è prevista per la squadra e per lo staff tecnico. Ma anche questa è un'esperienza interessante, di accoglienza li intravediamo, no? I giocatori vanno, vengono, mangiano, eccetera. Questo è, diciamo, diventa proprio un punto di incontro suggestivo e significativo.
Mi chiedo se questa vocazione per la comunità sia arrivata già da ragazzino, avendo una famiglia numerosa, perché lo diceva poco fa, una famiglia di origini leventinesi, il padre di Airolo, ed eravate in 6?
Siamo 6 figli, 5 maschi e una ragazza. Effettivamente sì, già in famiglia ho sempre sperimentato questo aspetto comunitario che col tempo è diventato per me sempre più importante, anche per la mia scelta di vita. In un primo tempo sono stato in seminario diocesano, che allora era a Lucino, a Breganzona. Poi dall'87-88 ho poi deciso di entrare in convento e farmi cappuccino, quindi per San Francesco la fraternità era un elemento fondamentale, sia la fraternità dei frati, quindi la comunità costituita dai membri dell'ordine, ma soprattutto la fraternità universale che per San Francesco abbracciava l'umanità intera, ma addirittura la creazione, no? proprio l'anno scorso abbiamo celebrato gli 800 anni del Cantico di Frate Sole, che raffigura questa lode a Dio per la creazione, dove le creature sono chiamate fratelli e sorelle. Quindi in realtà una rivoluzione per l'uomo medievale che era San Francesco, perché la natura, forse ancora fino a pochi decenni fa, era considerata ostile all'uomo. Invece beh, San Francesco riconosce nella natura un fascino che la rende addirittura familiare, quindi molto prossima, non nemica. E questo, diciamo, questo elemento di fraternità universale mi ha poi accompagnato negli anni di attività. Anche l'attività sociale per me è intesa in questo senso, di cercare di creare dei legami familiari tra le persone, soprattutto con quelle persone che si trovano in difficoltà, che magari vivono anche da sole, quindi hanno una carenza, se vogliamo, sul piano sociale, no, di relazioni interpersonali, ma anche una carenza a volte affettiva nei legami familiari, eccetera. Il poter offrire uno spazio, del tempo, un ascolto per ricreare questi legami familiari per me è fondamentale, corrisponde poi alla mia vocazione in fondo, e che cerco di trasmettere anche alla Fondazione Francesco, alle collaboratrici e ai collaboratori della Fondazione, pur essendo volutamente una fondazione laica, civile, no? Non è legata né all'ordine cappuccino né alla diocesi, per dire, è una fondazione che vuole proprio idealmente abbracciare chiunque desideri partecipare alla sua missione.
E com'era il piccolo Martino, o comunque il Martino prima di ricevere la chiamata o di accogliere la vocazione? Era comunque già molto attento al sociale, interessato al sociale, all'ecologia, ma il piccolo Martino, il bambino com'era?
Il bambino lo ricordo come un addormentato. Nel senso che fino in realtà ho sperimentato una sorta di risveglio in quinta elementare, ma fino ad allora ero una persona molto calma, ma in realtà lo sono rimasto. Ho ovviamente i miei momenti in cui magari mi infervoro, mi innervosisco, eccetera, però fondamentalmente sono una persona tranquilla, mite, calma, però appunto ero un addormentato. Ho imparato a parlare grazie a mia sorella, che è un anno più giovane di me, quindi penso attorno ai 2 anni o 3 anni, e facevo fatica all'inizio a formulare delle frasi, da quello che mi racconta mia mamma.
Aveva i suoi ritmi.
Sì, e la mamma diceva che ero come un orso da piccolino, perché poi ero anche abbastanza lento nei movimenti, eccetera. Però sì, ricordo che ho sempre avuto questa attenzione per gli altri, no? Quindi a cominciare dai miei fratelli, da mia sorella, ma poi anche il parentado. Vicino a noi abitavano anche i nonni paterni, 2 zii, quindi c'era famiglia. E poi molto, molto presto è nata in me anche questa sensibilità ecologica, a cui ho dato in seguito, se vogliamo, un valore, un significato religioso, spirituale, teologico, quindi scoprendo più tardi San Francesco. Ma ricordo che avevo convinto la mamma già negli anni, penso, 70, a iniziare a fare la separazione dei rifiuti, quindi lo scatolame da una parte, il vetro dall'altra. Fino ad allora si buttava tutto nel sacco e chiuso il discorso. Non c'era questa...
Molto avanti.
Sì, non c'era questa attenzione appunto anche per il recupero delle materie prime, l'attenzione per l'ecologia. E quindi sì, un'attenzione verso gli altri, ma che spaziava e spazia tuttora in maniera trasversale, quindi idealmente abbraccia l'universo intero, se lo si può abbracciare, perché diventa sempre più grande questo universo, no? Si scoprono sempre nuovi sistemi solari, eccetera.
E qual è la sua visione, Fra Martino Dotta, quindi anche teologica, della natura e degli animali che sono nostri fratelli, dice San Francesco. Una figura peraltro che in questi anni è più che mai sotto l'attenzione di tutti e sempre molto amata.
Beh, San Francesco è una figura universale, direi un patrimonio dell'umanità, anche al di là della sua scelta religiosa, spirituale, specifica, no? che ovviamente per me è fondamentale. Ma la mia visione, diciamo, della natura è ovviamente influenzata dalla visione di San Francesco, quindi questa attenzione all'altro, soprattutto al più povero, al più bisognoso, a chi non ha nessun valore all'interno della società. Tra l'altro lui, figlio della nascente borghesia di Assisi, quindi è nato in una famiglia benestante, che a un certo punto rompe con la famiglia, rinuncia a tutti i propri beni proprio per essere uguale ai più piccoli, ai più poveri, che al suo tempo erano i lebbrosi, quindi persone che non potevano vivere all'interno degli abitati a causa della malattia, la lebbra, che era una malattia contagiosa, e persone private di qualsiasi diritto e soprattutto di qualsiasi aiuto e sostentamento. E lui decide di vivere con queste persone, di assumere anche il nome di minore, quindi l'ultimo della scala sociale, per essere il più vicino possibile ai più piccoli e per realizzare con loro questa visione di fraternità universale, mettendo però al centro dell'attenzione anche una paternità universale, perché se le creature possono essere definite fratelli e sorelle è in virtù della fede in Dio Padre, che è padre di tutti indistintamente, quindi di tutti gli esseri umani, ma anche di tutte le creature.
Naturalmente ci sembra sempre strano pensare che nella nostra ricca, benestante, per certi versi opulenta Svizzera ci sia bisogno di aiuto anche in termini economici. Però la povertà non è l'unico problema, penso.
Diciamo che la scoperta di situazioni di disagio, quindi di persone che vivono in difficoltà, è una scoperta che all'inizio mi ha anche scioccato ed è una realtà che ho incontrato quando vivevo qui a Lugano, nel nostro ormai ex convento di Salita dei Frati, dove mi era stata attribuita il compito di responsabile del convento, quello che nel nostro linguaggio definiamo il guardiano, quindi colui che vigila prima di tutto sui confratelli, ma anche sulle persone che frequentano il convento. E al convento venivano giornalmente delle persone a chiedere un piatto di minestra, parlo di 20 anni fa. Persone che vivevano in città, che si trovavano in città in situazioni appunto di difficoltà. E questo mi ha poi spinto a coinvolgere dei volontari da un lato, ma anche a prendere contatto con i servizi sociali, a costruire quindi anche un progetto di risposta a questi bisogni. Ma con il tempo mi sono reso conto che la povertà in Svizzera, ma come nel resto del mondo, in realtà non è solo materiale, quindi non è solo finanziaria legata a un guadagno insufficiente piuttosto che alla mancanza di lavoro, di un alloggio, eccetera. C'è una povertà che magari riguarda più il mondo occidentale che non altri continenti, è la povertà relazionale, quindi persone che, pur avendo magari anche un'attività lavorativa, quindi dei contatti con altre persone, però si sentono molto sole, per non parlare di chi effettivamente è da solo, magari anche a seguito di problemi di salute, di malattia, oppure persone anziane, pensionate, persone che hanno perso il lavoro, che quindi non hanno più i contatti con gli ex colleghi di lavoro, e magari vivono anche delle rotture familiari a seguito delle difficoltà finanziarie conseguenti alla perdita del lavoro, e quindi queste persone cerchiamo di accoglierle e di offrire loro uno spazio dove riallacciare dei contatti sociali informali ma di qualità. E quindi in realtà non gestiamo solo il centro sociale Betlehem a Lugano presso la masseria, da 6 anni a questa parte gestiamo a Locarno Casa Martini, che è pure un luogo di prima accoglienza sociale dove possiamo offrire anche un alloggio di emergenza, quel che purtroppo non siamo ancora in grado di proporre a Lugano, malgrado i tanti sforzi di questi anni.
Ed è possibile trovare anche un primo appoggio per fare un bucato, farsi una doccia, prendersi cura, magari poter lavare i vestiti. Questo è possibile farlo anche qui a Lugano.
Esatto, sì, al centro Betlemme, oltre a offrire la possibilità dei pasti, quindi colazione, pranzo, cena in settimana, diamo anche la possibilità di fare la doccia, il bucato, ricevere un cambio abiti e soprattutto una consulenza sociale di base, che questo comporta a avere degli operatori, delle operatrici sociali, quindi dei professionisti che sono sempre presenti e sempre a disposizione. In realtà sono loro al fronte, io per certi versi anche mio malgrado sono un po' dietro le quinte, avendo anche tutto l'aspetto gestionale, amministrativo della fondazione da curare, che i rapporti istituzionali, eccetera.
Del resto l'orchestra ha bisogno anche del direttore.
Del direttore, sia musicale che finanziario, sì. Però appunto è un aspetto per noi fondamentale come Fondazione Francesco di offrire prima di tutto un ascolto, quindi una presenza qualificata tramite appunto anche dei professionisti stipendiati formati appositamente per questo compito, non sempre facile. Soprattutto qui a Lugano siamo spesso confrontati anche con persone non residenti in transito, a volte provenienti da altri cantoni, da altri paesi, e quindi persone che vivono anche forti frustrazioni, magari anche rabbia, perché non riescono a risolvere la propria situazione, non riescono a trovare un lavoro, un alloggio e quindi a volte bisogna anche semplicemente accogliere il loro sfogo senza giudizio, per quanto possibile, e dare quei consigli, quelle informazioni di base che magari permettono di trovare altrove delle soluzioni.
La mensa sociale naturalmente è aperta a tutti e anzi si invita la comunità a partecipare proprio per inclusione, ma nella maniera più spontanea e naturale possibile. Chi ha voglia può passare, può condividere una chiacchiera, un piatto di pasta, sono tutti benvenuti.
Esatto, perché vuole essere prima di tutto uno spazio di cosiddetta socializzazione. Il pasto diventa un po', se vogliamo, il pretesto dell'incontro tra le persone e quindi lo dico sempre, non è uno spazio riservato a persone in difficoltà, bisognosi, eccetera. È uno spazio che si vuole di inclusione, quindi chiunque è benvenuto, chiediamo un piccolo contributo finanziario per il pasto, ma che è un modo di valorizzare quanto offriamo e anche di rendere partecipi i nostri ospiti, diciamo, dell'aspetto finanziario, perché ovviamente va anche gestito tutto questo aspetto. Poter rendere partecipi anche in maniera simbolica i nostri ospiti è proprio un modo anche di condividere in un qualche modo la responsabilità, perché tutto funzioni e quindi ci sia anche continuità nell'offerta che diamo.
C'è un racconto, una storia, una vita, lei ne incontra mille in continuazione, che conserva con particolare emozione?
Diciamo che di recente ho incontrato un ragazzo che adesso poco più che ventenne, che mi diceva che con la mamma frequentava l'ormai ex convento di Lugano, quindi parliamo di 20 anni fa, e questo mi ha commosso molto. Io ovviamente non mi ricordavo di lui, anche perché era piccolino allora. E questo a volte mi capita di essere fermato anche per strada da persone che mi salutano, mi ringraziano perché magari 10 anni fa avevo ricevuto un aiuto o mi avevano contattato per un consiglio e questo aveva portato anche a risolvere la propria situazione, eccetera. Quindi mi commuove sempre perché dico... È possibile allora uscire anche da una situazione, da un vicolo cieco dove non si vede nessuna via d'uscita, magari con dei piccoli sostegni, dei piccoli aiuti da parte di altri. E quindi questo ovviamente mi incoraggia anche ad affrontare sempre nuove sfide, che dico, a volte basta veramente poco perché una persona possa rialzarsi e riprendere il cammino per conto suo, no? Questo per me è anche un aspetto importante ed è ovviamente legato anche alla mia scelta di vita. Cerco di evitare di legare le persone a me, quindi di renderle dipendenti dalla mia presenza, dal mio aiuto, dal mio sostegno, perché credo che ognuno deve poter fare la sua strada, ma se in un qualche modo riesco ad aiutare questa persona a rialzarsi e quindi a darle anche la spinta di andare avanti, penso che questo corrisponda al mio compito, no? come essere umano e anche come frate.
Aiutare a camminare con le proprie gambe e a farsi spazio nella vita in autonomia, pur mantenendo il legame, la gratitudine, la gioia dell'incontro. Abbiamo sentito la commozione nelle sue parole, l'ho vista nei suoi occhi, l'empatia, la condivisione. Si riesce a lavorare nella disperazione quotidianamente senza lasciarsene travolgere?
Beh, questo è un esercizio che cerco di compiere quotidianamente, perché a volte sì, le situazioni che incontro, le persone che mi interpellano, sembrano veramente disperate, no? senza nessuna possibilità. E quindi è un esercizio di equilibrio sempre difficile e delicato da conquistare, da preservare, tra la necessaria vicinanza, empatia alle persone, ma anche l'utile razionalità. Nella mia scelta di vita chiaramente la preghiera diventa anche uno spazio in cui consegnare questo peso, se vogliamo, a qualcun altro, no? perché mi rendo conto, pur la mia stazza robusta, però della mia fragilità, no? Quindi anche della necessità di ammettere che non sempre possono essere trovate delle soluzioni immediate, quindi si tratta anche di gestire la frustrazione mia e altrui che non si trova subito una via d'uscita. Però quello che mi dico anche sempre è che è importante cercare di far qualcosa. Nel mio realismo cerco di essere anche sempre ottimista, quindi di poter vedere, intravedere a volte, magari anche da lontano, una possibilità. E quindi mi sforzo anche di trasmettere questo mio ottimismo agli altri. A volte mi rendo conto che magari anche solo l'esserci, il contatto fisico, può avere diciamo, un impatto positivo sulle persone. Per cui mi capita anche di essere abbracciato dalle persone che mi incontrano per strada, mi ringraziano e eccetera, no? Quindi
che la abbracciano ogni giorno in ogni istante, eppure ancora vedo nei suoi occhi la commozione e gli occhi lucidi. Poco fa, quando sono arrivata, la signora, oltre ad avermi offerto un caffè, che lavorava sotto nell'accoglienza nella zona bar mensa, l'ha chiamata e le ha chiesto un abbraccio e l'ha abbracciata a lungo.
Sì, è una nostra collaboratrice che sta svolgendo un programma di inserimento lavorativo e lei è anche credente e quindi vede in me, oltre che la figura del direttore, del responsabile, anche una figura paterna, quindi mi chiama papà, no? e chiede anche questa possibilità di abbracciarmi che in realtà è diventato per me un modo di interagire e di esprimere la vicinanza alle persone, anche alle mie collaboratrici e ai miei collaboratori. Quindi è un modo anche di salutarci sia all'inizio della giornata che alla fine della giornata, eccetera, no? Ma perché mi sono reso conto dell'importanza anche del contatto fisico, e mi sono reso conto di quanta energia positiva possa essere trasmessa anche solo dal contatto fisico, quindi da una stretta di mano, da un abbraccio, da una vicinanza, no? Senza tanti discorsi e tante parole. Diciamo, mi rendo conto che nel mio compito c'è anche questo aspetto, quindi...
Un dispensatore di abbracci.
Sì, gratuiti ovviamente, perché se no l'energia positiva non passa, no? Se mi facessi pagare per gli abbracci non sarebbe serio.
Però se ci fosse un'offerta per ogni abbraccio, alla fine ci sarebbe un bel gruzzolo in più per la comunità. Ci stava dicendo della preghiera, cosa rappresenta per Fra Martino Dotta il momento della preghiera?
Ma quello che sperimento nella preghiera sono in realtà diversi elementi. È anche per me sempre una sorta di bagno di realismo e di umiltà, perché mi mette a confronto con me stesso, con la mia voglia di fare, ma anche con i miei limiti, con i miei sbagli, con le mie ingenuità. Con l'impossibilità di trovare sempre delle soluzioni per qualsiasi situazione, eccetera. Quindi non è che mi sento schiacciato dalla presenza divina, che percepisco quasi fisicamente, è un po' difficile da spiegare, non è che percepisco Dio come un'entità lontana, la percepisco veramente come qualcuno che, e questo ovviamente mi commuove, che si interessa di me, ma si interessa sul serio e disinteressatamente, quindi non ha un tornaconto, ma come si interessa di me si interessa di tutti gli altri. E quindi anche in questo senso, chi sono io per giudicare l'altro? E quindi la preghiera che mi aiuta anche a sviluppare questa dimensione di fraternità, di familiarità, di comunità.
E Fra Martino Dotta, naturalmente ci si può chiedere in un momento sempre più difficile, quello del contemporaneo che stiamo vivendo, di guerre continue, di violenza, di crudeltà, di esclusione, del divario crescente fra i ricchi e i poveri, i beni sono sempre più concentrati nelle mani di pochi che diventano sempre più ricchi e gli altri sempre più poveri. Davanti a tanta disperazione, la sua fede ha mai attraversato il deserto, ha mai vacillato?
Ma vacillato penso di poter dire di no, però ovviamente dei momenti di sconforto, di dubbio, di buio, questo sì, soprattutto quando mi sono confrontato anche sul piano personale con delle situazioni difficili, quindi di incomprensioni, di divisioni, di scelte a volte anche complicate, nei confronti di altre persone che al cui legame, alla cui amicizia a volte ho dovuto rinunciare, mio malgrado e loro malgrado, no? Quindi anche delle scelte non facili, ma anche dei pensieri legati proprio a come sta andando il mondo, a dove sta andando questo nostro mondo. E quindi sì... Capita anche a me di chiedere, ma dove sei Dio? Perché succede tutto questo e non riusciamo anche come umanità a imparare nulla da quello che stiamo combinando, no? Perché da quando l'umanità è sulla Terra e dà coscienza di sé che sta creando situazioni di scontro, di sopraffazione, di sfruttamento, eccetera, mentre... Il disegno divino da un lato, ma anche dell'umanità in sé, l'aspirazione profonda dell'umanità credo che sia ben diversa, sia quella di una convivenza pacifica, armoniosa, di un aiuto reciproco, quindi non di combattersi per accaparrarsi i beni, erigere muri, eccetera, ma costruire veramente ponti, legami, no? Costruire questa casa comune, come la definiva ad esempio Papa Francesco, dove tutti hanno il loro spazio, quindi gli esseri umani, ma anche la natura, gli animali e tutti gli esseri che costituiscono il nostro pianeta. E quindi sì, il buio, dire ma Dio non potevi farci diversi, magari un pochettino un pochettino anche più in fondo intelligenti, più saggi, più attenti veramente al bene nostro e degli altri, no? E non invece così presi da tanta smania di possesso, presi dall'egoismo, dall'individualismo, eccetera, no? Però poi a questa domanda non c'è risposta, ma è una domanda che accompagna l'umanità, che la continuerà ad accompagnare, immagino, finché non arriverà veramente a capire che un mondo diverso, quindi un'umanità diversa, sono veramente possibili, no? Però ognuno deve nel proprio piccolo metterci del suo perché la realtà del mondo sia diversa.
Alleggerendo adesso la discussione, mi piacerebbe chiederle come mai l'insigne studioso Padre Pozzi, che tutti ricordiamo con grande stima e affetto, la chiamava farfallone. Fra Martino Dotta, come mai?
Ma si ispirava ovviamente alle nozze di Figaro di Mozart, quindi beh, lui che era anche un uomo di grande, di vasta cultura, no, non solo letteraria, filologica, ma anche musicale, visiva, eccetera. Beh, mi definiva farfallone perché già allora sfarfallavo di qua e di là, quindi mi occupavo di tante cose, mi interessavo di tante questioni, non ero legato nemmeno ad una vita, diciamo, rinchiusa in convento, eccetera, no? E beh, lo faceva in maniera scherzosa, ma che era anche il suo modo di esprimere l'apprezzamento per quello che era un po' il mio impegno sociale nascente allora, no? Ovviamente abbiamo vissuto insieme nei suoi ultimi anni di vita al convento di Lugano e io ero il suo guardiano, quindi responsabile anche per il suo benessere, perché tutto funzionasse in convento, eccetera. E quindi beh, avevamo anche un rapporto molto diretto, molto schietto, molto, molto bello, e anche se sentivo di avere di fronte a me un gigante sul piano umano, sul piano culturale, no? Quindi una persona comunque da guardare con estremo rispetto, con ammirazione e nella consapevolezza che non avrei mai raggiunto i suoi livelli, no? Di competenza, di conoscenza, anche di curiosità intellettuale. Questo è un aspetto che mi ha senz'altro trasmesso lui, come anche ad esempio un padre Callisto, un fra Riccardo, altri confratelli che ho conosciuto negli anni di vita in convento, che nel frattempo ci hanno lasciato, beh, anche un fra Roberto con la sua arte, no? Quindi la curiosità, la volontà di scoprire cose nuove, di mai in fondo accontentarsi di quanto uno ha imparato, no? Perché c'è sempre qualcosa di nuovo che può venirci incontro.
E fra Martino Dotta ha mai sentito la mancanza di una sua famiglia costruita in maniera tradizionale?
Devo dire che ho iniziato molto, molto giovane a pensare a una vita, diciamo, religiosa, consacrata. Quindi sono entrato in seminario, che ero un ragazzino, avevo 13-14 anni, e prima di allora sì, il risveglio che ho sperimentato a un certo punto in quinta elementare, ma anche in prima maggiore, è stato, se vogliamo, anche un risveglio ormonale. Mi ero innamorato all'elementare di una compagna, in prima media di un'altra compagna, quindi sì, lì prospettavo anche la possibilità di creare una mia famiglia. Però poi la strada, la vita mi ha portato quasi subito altrove. E a compiere una scelta che in realtà non ho mai vissuto come una rinuncia a una mia famiglia, diciamo, diretta, perché poi ho riscoperto subito questa dimensione allargata, no? Di famiglia naturale, che però ha aperto le proprie maglie per accogliere tante altre persone.
Un gesto che l'ha commossa.
Ma sono, in realtà sono tanti i gesti che mi commuovono, soprattutto da un lato quando sono confrontato con situazioni di grande sofferenza, ma anche in fondo i piccoli gesti di gratitudine, di attenzione per gli altri, per l'altro. Ma mi rendo conto, non vorrei sembrare patetico, ma magari legato anche agli anni che passano, che mi commuovo più facilmente rispetto ad anni fa, no? E quindi non so, a volte anche delle notizie alla radio, al telegiornale, delle immagini che vedono che suscitano in me delle emozioni forti, magari mi portano anche a piangere, da solo ovviamente, ma proprio di fronte a situazioni di gravi ingiustizie, di cattiveria, eccetera, ma anche a queste situazioni di benevolenza, di attenzione per l'altro, eccetera. Quindi in un qualche modo poi la bilancia emotiva si riequilibra.
Cosa la ferisce?
Beh, personalmente il non riconoscere il mio impegno, soprattutto la mia buona fede, perché a volte mi rendo conto, essendo mio malgrado diventato un personaggio pubblico, sono esposto sia agli apprezzamenti che alle critiche. E le critiche che reputo ingiuste sono proprio quelle che mettono in discussione la mia buona fede e le mie buone intenzioni. Dopo, per carità, tutti sbagliamo e mi rendo perfettamente conto di commettere continuamente anche degli errori, magari solo di ingenuità o di eccessiva fiducia nei confronti delle persone che poi dopo si rivelano inaffidabili. Però, diciamo, al di là del mio disagio personale, quello che mi ferisce profondamente è proprio la mancanza di rispetto dell'altro, quindi la volontà di fare del male, sapendo di fare del male all'altro, che sia un bambino, che sia una donna, un anziano, che sia un animale, che sia anche la natura. Quindi in realtà i motivi di provare sofferenza sono purtroppo tanti, no? Però è anche, penso, il mio modo di esprimere questa attenzione, questa che a volte reputo anche forse una ipersensibilità nei confronti dell'altro, della sofferenza altrui, che ovviamente non sempre è facile da gestire.
Fra Martino Dotta abbiamo capito che tempo libero poco, però come coltiva alcuni istanti, i suoi istanti di felicità quotidiani, anche al di fuori dell'incontro, magari in uno spazio più suo, la passeggiata, la musica, i libri. So che lei ama la musica e ama anche la lettura, non i romanzi.
Romanzi poco, preferisco piuttosto libri di storia, ma anche beh, ovviamente libri di teologia, di studi biblici, piuttosto che storia delle religioni, sociologia, eccetera. Ma il genere che più apprezzo è la biografia e anche l'autobiografia, quindi.
Vita vissuta.
Esatto, penso che faccia parte di questa curiosità a cui accennavo prima di conoscere, di capire anche le scelte o le vicissitudini delle altre persone che decidono di raccontarsi. E poi, beh, sì, la lettura in realtà riesco a dedicarmi veramente alla lettura di libri durante le vacanze, quando mi prendo tra Natale e l'Epifania, quei 10 giorni di pausa, o magari la settimana dopo Pasqua, durante l'estate, che riesco a ritagliarmi magari 10 giorni in montagna, in solitudine, quindi lì riesco anche a dedicare del tempo alla lettura. La musica invece mi accompagna, diciamo, quotidianamente. Beh, in ufficio ho sempre la radio accesa, quindi mi piace anche ascoltare musica, diciamo, cosiddetta leggera, anche se privilegio quella cantautorale, quindi per me restano dei grandi autori, un Franco Battiato piuttosto che un Fabrizio De André, un Ivano Fossati, ma anche grandi interpreti come Mina, Milva, Mia Martini, Edith Piaf, quindi non solo musica italiana, quindi anche per persone che hanno in fondo fatto la storia della musica contemporanea.
E cosa le piace fare quando ha dello spazio, del tempo libero, qualcosa che proprio le riempie il cuore, la fa stare bene?
Ma quello che mi piace molto è passeggiare. Ho dei piccoli spostamenti quotidiani dal convento alla stazione, piuttosto che dalla stazione al centro Betlemme o a casa Martini. Però quando ho il tempo, in realtà mi concedo il tempo perché sono un po' avaro nei miei confronti in questo senso e quindi devo fare un mea culpa nei confronti anche del mio corpo, no? di me stesso. Però appunto passeggiare nella natura, quindi quando sono in montagna è quello che mi fa stare bene, che mi ricarica anche le batterie.
In che modo Fra Martino Dotta accoglie questo ruolo che ha acquisito nella comunità?
Ma con un profondo senso di gratitudine, ed è un aspetto che mi commuove sempre, no? Quando delle persone mi fermano per strada, persone che non conosco, e semplicemente ringraziano per quello che sono, per esserci, per quello che faccio, oppure esprimono fiducia nella mia persona, nelle mie attività, e quindi un senso di profonda gratitudine anche per la persona che malgrado i miei limiti sono diventata una persona perfettibile, però che vuole essere autentica, che vuole quindi essere anche riconoscente dei debiti nei confronti degli altri. Quindi in realtà mi rendo conto anche di quanto abbia influito la mia esperienza familiare, ma le tante persone che ho incontrato nel corso degli anni, le tante situazioni che ho imparato a conoscere, eccetera. Quindi mi rendo conto che se sono quello che sono non è per merito mio, ma è merito di altri, quindi, e soprattutto dell'altro per eccellenza, quindi non posso che essere grato di tutto questo.
Il datore di lavoro?
È un datore di lavoro esigente, però è anche molto benevole e paziente, per cui grazie Dio.
Ci salutiamo con Battiato? Quale brano ci propone?
Un brano che viva un po' come sbarazzino, voglio vederti danzare.
Che bello, grazie Fra Martino Dotta per aver condiviso questo tempo, queste riflessioni e anche il suo cuore, grazie.
Beh, grazie anche a chi ci ha ascoltato.
Grazie a tutti voi che siete stati in nostra compagnia. Vi ricordo naturalmente che potete riascoltare tutte le puntate sulla pagina degli incontri di Rete 1. Da Michela Daghini un saluto.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come i dervisci turneo che girano sulle spine dorsali o al suono di cavigliere del catacali. E gira tutto intorno la stanza mentre si danza, danza. Gira tutto intorno la stanza mentre si danza. Tirana trasmette musiche balcaniche mentre danzatori bulgari a piedi nudi sui bracieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano al ritmo di sette ottavi. Ossessivi, la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari ribelli. Nella bassa padana, nelle balere estive, coppie di anziani che ballano vecchi valzer viennesi.